Quando compruebo che la scuola non se me va a perseguire,
quando mi sono reso conto che non sarei riuscito a conquistarmi l'espulsione dalla scuola, che era il mio obiettivo, mi sono chiesto cosa possa fare un libertario, un antisistema, un anticapitalista nella scuola. E dico, il mio modello non sarà quello di agire come un imperatore, un riformatore, un capo politico, come un educatore. A me la testa dello studente non interessa, non mi interessa per niente. Penso che non ci sia niente che possa essere considerato migliore o peggiore nella soggettività infantile. La mia lotta è contro la macchina, la mia lotta è contro l'istruzione e potrei considerarmi un piccolo luddista, un sabotatore, un distruttore della macchina.
Un saboteador, un distruttore della macchina.
Per come la intendo io, in un certo senso l'antipedagogia potrebbe essere paragonata a una moneta falsa, un concetto strategico che in realtà non esiste in campo teorico, ma che viene brandito come arma per fronteggiare una tradizione solida, vecchia, che è la tradizione del riformismo pedagogico, della riforma pedagogica europea, che consiste nel ridisegnare la scuola, ponendosi continuamente la domanda: questa scuola non serve? Quale scuola serve? E cambiare i metodi, le dinamiche. La pedagogia è una tradizione centenaria a cui si contrappone l'antipedagogia. Sulla linea del riformismo ci sarebbero dunque le scuole nuove, di Dewey, Montessori, Pestalozzi, più tardi le scuole attive, tipo quella di Freinet, Freire, o ancora le scuole moderne, con Ferrari e Gardia, e ultimamente, e sono oggetto della mia critica, le scuole non direttive, antiautoritarie o libertarie. Negli Stati Uniti, sotto la stella di Rogers, ad esempio, quelle di orientamento psicoterapeutico. In Sud America, con Lobro, Uri e altri, scuole autogestionarie. In Spagna con Paideia, le scuole libere. In Inghilterra con San Marino, le scuole democratiche, che sarebbero il punto di arrivo di questa tradizione riformista, che mira a una scuola non autoritaria, il cui potere non si vede e gli alunni hanno una sensazione di libertà. La mia posizione parte dalla pratica. Tutto questo l'ho elaborato più tardi. Parte da un esperimento personale che ho compiuto nel 1985, che consisteva nel portare nelle aule delle scuole pubbliche la proposta di Ferrari e Gardia, che era una proposta di scuola moderna e scuola libertaria agli inizi del XX secolo, e applicarla in modo sistematico, punto per punto. Una piattaforma emancipatoria nel bel mezzo di una scuola fascista, una scuola conservatrice come era a quell'epoca. Le correzioni apportate erano semplici. Si può dire che la scuola ha 5 punti, come una colonna vertebrale, e si trattava di spostarli. Quali sono questi punti? Primo, la frequenza. Come diceva Ferrari, Gardia libera. Non si fa l'appello e non c'è controllo della frequenza. L'alunno è un alunno volontario. E questo l'ho messo in pratica, ma era facile perché allora non si faceva l'appello. Secondo, il programma, gli argomenti, il curriculum, alternativi, differenti. L'ordine stabilito viene messo in discussione in quanto manipolatore, ideologizzatore, mistificatore, e assieme agli alunni creavamo dei programmi distinti, alternativi, con tematiche di critica sociale, ecologia, pacifismo, questioni etniche, argomenti decisi assieme agli alunni, una sorta di tesi contro il sistema impartita dentro il sistema. Terzo, la dinamica, fine della classe magistrale e sempre sedute partecipative, attive, con colloqui, seminari, nei quali l'alunno fa davvero lui lezione, e poi molte esperienze extrascolastiche, viaggi, relazioni con la comunità, rompere con lo schema della dinamica classica. Quarto, per quanto riguarda i voti e la valutazione, fine dell'esame nel modo più assoluto, radicale, si punta all'autovalutazione da parte degli studenti. L'alunno, in modo freddo e razionale, valuta se stesso a seconda del lavoro svolto, di ciò che ha imparato, e il professore non dà alcun voto. Quinto, per quanto riguarda la gestione, e questo forse è il punto più importante, come docente abdico al mio potere, rinuncio all'autorità, istituisco una specie di consiglio autogestito, un'assemblea studentesca che deve condurre l'esperimento, mi cancello come autorità e sono gli studenti stessi che tramite assemblee devono risolvere i problemi e tutte le altre questioni.
In teoria, questo era Ferrari Guardia. nella scuola pubblica.
In teoria avrei dovuto subire delle persecuzioni. Ma cosa ho ottenuto? Dopo 2 anni mi hanno comunicato che il mio dossier era finito in un gabinetto per l'innovazione pedagogica, scelto per ricevere un premio da parte dello Stato. Ero stato selezionato per ricevere un premio in pedagogia. Quella che io credevo fosse un'arma da combattimento stava pronunciando quella che, come ho potuto verificare più tardi, era la linea della riforma della docenza. Oggi in Spagna la legislazione ufficiale va in questa direzione. Sono scuole di impianto libertario, scuole non autoritarie, in cui l'alunno si comporta da autoprofessore, partecipative, attive, legate alla comunità, in cui l'alunno stesso deve intervenire, addirittura nell'insegnare il regolamento interno, i suoi castighi e le sanzioni. In pratica è una scuola autogestita, in cui il professore diventa invisibile come agente della coercizione. Siamo tutti forgiatori dell'ambiente scolastico. Io credo che questa direzione intrapresa dalla riforma didattica sia europea e occidentale e segue quanto raccomandano l'UNESCO e alcuni tecnocrati come Edgar Morin, in un libro tradotto in tutte le lingue. Va nella direzione di una scuola con i guanti bianchi, una scuola morbida, dolce, in cui si elimina l'oppressione diretta e si propone un simulacro di libertà e di partecipazione studentesca. Io la considero una scuola demofascista e siccome non sono riuscito a guadagnarmi l'espulsione né il castigo, quello che ho fatto è abbandonarla.
La espulsione né il castigo, lo che hice fue dejarla.
Nel tuo libro identifichi nella scuola 3 pilastri, il dispositivo scuola, il sapere, ovvero la pedagogia, e i soggetti che vi lavorano, i professori.
È importante d'entrata distinguere tra scuola e educazione.
Sì, prima di tutto è importante distinguere tra scuola ed educazione. Una cosa è l'educazione, che nel senso più ampio accade in ogni contatto, in ogni viaggio, in ogni relazione sociale passa l'educazione. Nella storia ci sono stati parecchi modelli di educazione, l'educazione clanica, comunitaria, oggi c'è l'autoeducazione, lo facciamo tutti ogni giorno. Questo da una parte, mentre dall'altra c'è la scuola, che aspira al monopolio educativo, aspira ad essere un'istanza di cancellazione o di riduzione delle altre forme che la circondano e che di per sé sono educative. Di norma la scuola è vista come se fosse una cosa naturale. Pensiamo alla scuola e pensiamo che sia eterna, che sia un bene universale, che non abbia una storia. Però è utile ricordare che la scuola sorge nel XIX secolo, sorge in Europa, sorge all'interno della società industriale capitalista. È qualcosa di relativamente recente e ha un proposito nitido: operare una riforma morale della gioventù. Il giovane bambino che si vedeva per le strade del XIX secolo non aveva un profilo adeguato né per l'industria né per la democrazia. In un certo senso si trattava proprio di riformare il suo carattere, reinventarlo come soggetto. Tutto ciò venne studiato in modo empirico, in maniera molto concreta. La francese Anne Carrière ha studiato lo scambio epistolare tra politici, imprenditori e intellettuali che si pongono questa domanda: che ne facciamo dei bambini? Che ne facciamo dei giovani? Come facciamo a trasformarli in bravi operai e in bravi cittadini? E a poco prende corpo la strana idea, che trovo demenziale, che bisognava rinchiuderli. Bisogna rinchiuderli per il loro bene, in una specie di edificio che si ispira senza ombra di dubbio in ciò che già c'era, cioè carceri, caserme, fabbriche e manicomi. La scuola sorge con questo obiettivo: operare una riforma morale della gioventù. A partire da qui penso che il professore forse sia più nefasto della scuola stessa. Io dico sempre che la scuola è male, ma il professore è peggio. La scuola si avvicina alla cultura, la ritrascrive a livello pedagogico, la trasforma in curriculum, in libri, in sistemi, però seleziona solo ciò che le interessa, ovvero quegli aspetti culturali legati alla classe alta, privilegiata. Questi aspetti passano alla scuola, mentre quegli aspetti culturali legati alle classi pericolose, minacciose o che si presumono barbare non entrano nella scuola, non entra il discorso lumpe, non entra il discorso delle minoranze etniche, avviene una selezione. Quindi cos'è un professore? Chiaramente è un educatore e sta al fianco di tutti gli altri educatori, i genitori che sono gli educatori naturali, quegli amici che possiedono certe conoscenze e che sono educatori eletti, ce li siamo scelti. Un amico che conosce la musica è il tuo educatore musicale, quello che conosce gli impianti idraulici è il tuo educatore in idraulica. Ci sono educatori fortuiti, casuali, che quando li conosci ti cambiano gli schemi. Esistono un'infinità di educatori. Il professore si distinguerebbe per il fatto di essere l'unico educatore, secondo l'opinione di Steiner, che sia un mercenario, nel senso stretto del termine. È l'unico educatore mercenario, sul piano economico perché dichiara di dedicarsi a una causa sublime, benefica, filantropica, e si fa pagare. È l'unico che guadagna per educare. Sul piano politico, come ricorda Cortázar, perché è inserito nella catena dell'autorità, il suo motto è comandare per obbedire, obbedire per comandare. Il professore è sempre una figura autoritaria, è inserito nell'ingranaggio della schiavitù. Perciò, a mio avviso, è paradossale, quasi offensiva, la figura di un professore anarchico, di un anarco funzionario, di un libertario che dà lezione. La considero una contraddizione estrema. È una persona nemica dello Stato che lavora per lo Stato e che è inserita nella catena dell'autorità. Invece il libertario dovrebbe essere un antiprofessore, un distruttore di se stesso all'interno della scuola, sul modello di Elio Gabalo di Antonin Artaud, un antiimperatore, un anarchico incoronato.
Antonin Artaud, un antiimperador, un anarchista coronato. Che è la pedagogia, il terzo piede?
Cos'è la pedagogia? Qui parte un po' da Nietzsche quando parla della menzogna vitale, del fatto che l'uomo non può vivere senza ingannarsi e che la verità nuda è un cannibale, si mangia l'uomo. Penso che il professore abbia bisogno di una dose molto massiccia di menzogna vitale, di autoinganno, per sopportare la propria pratica. Che non sia ideologizzata, che non sia istruita, che non sia illuminata e faccia lezione, è cosciente del male che sta facendo, nel senso che vede l'altro soffrire, vede il bambino soffrire. Sa che il bambino non vuole stare lì, è lì con la forza. Sa che il bambino non vuole che gli si parli di molti argomenti, ma gliene parla e lo obbliga ad ascoltare. Lo costringe a stare zitto e dispone del suo tempo e gli insegna un codice, una disciplina. Sa che gli sta facendo un danno alla sua soggettività, che è un danno cerebrale, un danno psichico. Non è facile assimilare tutto ciò, accettarlo solo in cambio di uno stipendio o per il prestigio sociale. C'era bisogno di un sapere che convincesse il professore che in un certo qual modo stava agendo per il bene dell'umanità, una specie di narcotico, una specie di droga che ogni giorno l'educatore si inietta. Bene, sto contribuendo a diffondere la cultura, sto forgiando soggetti critici, sto diffondendo ideali di cambiamento, sto preparando dei soggetti umani per la democrazia, eccetera, eccetera. Questa sarebbe la menzogna vitale degli educatori. E la seconda funzione della pedagogia, molto importante, sarebbe quella di adattare questo artificio educativo alle distinte fasi del capitalismo. Vedere in che modo cambiare la scuola affinché riproduca il sistema nel migliore dei modi. Perché non esiste una scuola buona e una scuola cattiva in sé, questo è idealismo. Ci sono scuole che riproducono il sistema meglio di altre. Al giorno d'oggi, e questo è paradossale, una scuola autoritaria forse è più pericolosa per il sistema, origina più disfunzioni, crea più problemi rispetto a una scuola di ispirazione libertaria e di pedagogia bianca. Si tratta di adattare la macchina scolastica a questa domanda che sta cambiando.
Quizás una escuela autoritaria es más peligrosa para el sistema, en mi opinión. Origina más disfunciones, acarrea más problemas que una escuela de inspiración libertaria y de pedagogía blanca.
Este fue un cadenazo que destelló en una pared.
Perciò qualsiasi tentativo di autogestione è destinato in realtà a riprodurre l'autorità.
Se io qui distingo un po' tra l'autogestione.
Faccio una distinzione tra l'autogestione, diciamo sociale, nell'ambito della comunità o anche per la strada, e l'autogestione prodotta all'interno di un'istituzione. Questo simulacro di autogestione è una cosa radicalmente differente, perché di simulacro si tratta, non è un'autogestione reale. Di fatto, penso spesso che si tratti di una figura stalinista, ovvero il concetto secondo cui tu, un adulto, disegni queste strutture e dici ai ragazzi: «Ragazzi, vi regalo la libertà, ora nella mia scuola libertaria sei libero, grazie a me che ho un'ideologia certa e che sono molto lucido e che so cosa c'è di sbagliato nel mondo. Piazzati qui, in questo luogo mostruoso che non avete formato voi, non lo avete creato. Io vi regalo la libertà. A partire da questo momento fate pure quello che volete, nel rispetto della struttura, perché io vigilo su questa struttura. Solo io posso cambiarla, riformarla. Voi siete liberi, ma non potete cambiarla. È un'impostura. Per me questa concezione statica della libertà, quella che il soggetto non può reinventare, è la libertà dello stalinismo. Credo che la scuola libertaria possegga una forte dose di stalinismo e anche un po' di cristianesimo.
Sentía mi alma que no hubiera immaginato.
Questa funzione demiurgica dell'educatore forse è l'obiettivo principale dell'antipedagogia di cui ti parlavo prima. Rifiutare qualsiasi figura di elitismo morale e intellettuale. Non ammettere una persona solo perché è maggiorenne, adulta, in possesso di un titolo, laureato. Questa la qualifica per forgiare soggetti, come se fossero di plastilina, come se fossero di argilla. Questa concezione elitaria, aristocratica, secondo cui una crema della società, alcuni uomini hanno questo potere di forgiare soggetti per il bene del soggetto, per il bene della società, o addirittura per il bene della rivoluzione. Tale critica della funzione demiurgica, elitaria, aristocratica di un'etica della domatura e dell'educazione è al centro dell'antipedagogia. Molto diverso è il caso degli esperimenti di autogestione al di fuori delle istituzioni, che certo sono problematiche, ma che sono di un altro carattere. Credo che le istituzioni, citando Foucault, attuino meccanismi di dominio e fuori di esse ci sono solo relazioni di potere. È chiaro che questo soggetto che si autogestisce, si autocontrolla, in un certo qual modo viene condizionato dagli altri, dalla comunità, da un progetto, da un'idea. Però sono rapporti irreversibili che si possono combattere, attenuare. In questo ambito extrascolastico c'è la possibilità di una lotta politica, c'è capacità di difesa, di migliorare l'autoorganizzazione, di far sì che le assemblee siano meno controllate. È possibile migliorare il campo di lotta etico-politico per migliorare l'autogestione. Però nella scuola l'alunno è nelle mani del professore, non ha alcuna capacità di risposta, nessuna possibilità di difesa. È una condizione brutale, pura, di dominio.
Testigos de este delirio. Llegó un Paco y la llevó hasta la cuca.
Senza nemmeno dover controllare la frequenza, le aule sono piene. E questo è il paradosso della pedagogia bianca, cioè quella pedagogia che mira a far esprimere liberamente l'alunno all'interno della struttura scolastica. Neutralizza proprio quelle forme di resistenza che esistevano nella pedagogia grigia, cioè il modello scolastico attuale che oggi è messo in discussione, e in quella nera, cioè la vecchia scuola autoritaria di stampo ottocentesco. Io credo che il paradosso della scuola di matrice libertaria stia nel fatto che tende proprio ad annullare questo spazio fuori dalle aule, questo corridoio, questo spazio di ricreazione che c'è nelle scuole. Quando io ho iniziato a insegnare, in ogni istituto c'era un bar, una mensa, e molti ragazzi che non erano a lezione stavano lì a fumare assieme a noi al bar, bevendo birra in tutta tranquillità. Lo spazio del corridoio era molto ampio, lo spazio in cui l'alunno poteva evadere dalla disciplina burocratica del professore. Il paradosso della pedagogia bianca è che ha come risultato che l'alunno non vuole evadere. Le lezioni sono talmente attraenti, soprattutto grazie ai nuovi strumenti audiovisivi e tecnologici, è talmente gradevole il clima che si crea, che l'alunno pensa di star meglio lì, assieme ai suoi compagni, assieme al professore, che in un qualunque bar o cortile. Senza nemmeno dover controllare la frequenza, le aule sono piene. E questo è il paradosso della pedagogia bianca. Neutralizza proprio quelle forme di resistenza che esistevano in quella grigia e in quella nera. Il corridoio, la ricreazione, il bar, il non andare a lezione, in pratica abbiamo ottenuto che l'alunno si scolarizzi motu proprio, di sua volontà, perché queste dinamiche sono in sé attraenti. Poi c'è la questione della produzione dei lavori, cioè molti alunni potevano decidere se svolgere un compito scolastico sul libro, oppure fare delle interviste, girare un film o registrare un documento sonoro. Il ventaglio delle opzioni didattiche è così ampio che l'alunno trova sempre quelle che gli piacciono. Perciò questa esperienza si trasforma davvero in qualcosa di desiderabile e si neutralizza il corridoio. Questo discorso sembra totalizzante perché vedo ben pochi spiragli all'interno della scuola. Io li vedo fuori dalla scuola. Credo che sia ancora possibile l'autoeducazione, che fuori da scuola l'alunno abbia delle possibilità di contrastare questo influsso malefico, di formarsi da sé. Ci sono centri sociali, biblioteche alternative, luoghi di incontro, ancora altre opzioni. Un'altra cosa è che non le scelga. Dunque, esiste un modo per autoeducarsi e contrastare questa scuola in cui bisogna andarci per forza. Qui sono meno totalizzante e dico sempre che preferisco in modo particolare la strada, nel senso ampio del termine, con la sua ambivalenza, le sue contraddizioni, con il suo lato di barbarie e anche di cultura. La preferisco alla scuola perché è meno controllabile, meno vigilata.
Perché è meno controllabile, meno pesquisabile, meno vigilata, no? Hoy día nel mondo libertario sta siendo attraído.
Oggi il mondo libertario viene attratto dalla periferia del sistema, cioè almeno in Spagna una parte del mondo libertario viene attratta dai discorsi di matrice sociale, socialdemocratica, che lo vincono a lavorare nelle istituzioni. Ci può essere un anarchico che sta nell'università, nella scuola, sta nella periferia, non al centro, ma nella periferia in modo rivoltoso. Di fronte a ciò a me piace pensare che sia un trasformatore, più sovversivo andarsene ai margini, oltre alle spalle, tanto allo Stato come al capitale, e cercare sfere dove decodificarti, perché al giorno d'oggi il soggetto occidentale è troppo standardizzato. Non consumare, non produrre, non obbedire, non farsi obbedire. E questi margini sono molto diversi. Ci sono margini in città, in campagna. Ci sono margini educativi, ad esempio chi ritira i bambini da scuola. Ci sono margini per quanto riguarda l'abitare, le occupazioni. Ce ne sono molti altri. Il margine non è la sfida ad andare in campagna, è nel senso più ampio. Ciò che identifica il margine è la volontà reale, concreta, di voltare le spalle alle istituzioni e al mercato. Io lo intendo così. Questa è la fase della vita in cui mi trovo adesso. Ormai quasi neanche più come antipedagogo, quasi come nulla, come un uomo che tenta di decodificarsi, disfarsi come professore, in un villaggio sperduto tra le montagne, con pochi vicini, siamo appena in una decina, aspirando all'autarchia e orgoglioso della libertà che abbiamo, qualcosa di molto concreto, essere padroni delle nostre giornate, dimostrare che possiamo vivere senza sottometterci a una disciplina di fabbrica o un orario, o a un capo, a un padrone, a un mercato, senza praticamente dover usare il denaro. Questa è un po' la mia illusione, la mia fuga, il mio esodo, il mio margine, uno tra i tanti, naturalmente contraddittorio, insufficiente e criticabile da altre prospettive di lotta che sono valide anch'esse.
Mi margine, uno entre tanto e uno entre mucho. Por supuesto, contraddittorio, por supuesto, insufficiente e criticabile di altre prospettive también che sono di lucha, che sono legittime. ¿No?
La scuola si globalizza, diventa una scuola planetaria, nella misura in cui la scuola penetra nelle altre culture. Non solo pone fine alle sue forme educative, ma pone fine anche alla cultura stessa, la destruttura, la ritarda, e contribuisce a forgiare un nuovo soggetto, un individuo che assomiglia sempre di più all'occidentale. Bisogna segnalare che la scuola è un potere altericida, è di per sé un potere etnocida, vincolato nello specifico all'alfabetizzazione. La scuola non ammette l'uomo orale, e l'uomo orale evidentemente ha tutta una serie di valori. Non è l'uomo che ha un deficit, una mancanza. Non è un analfabeta, è un uomo orale. Un'altra forma di riflessione, di espressione, di pensiero, un altro stile di vita. Dice Walter Ong, che è un autore molto valido, la scuola pone fine all'oralità, pone fine alla cultura e altre, e promuove la produzione della soggettività unica, su scala planetaria. Questo sì che è totalizzante, è peggio del pensiero unico. Lo stesso tipo di soggetto, un solo tipo di anima, specifico per tutti i continenti. Non esseri umani esattamente uguali, ma omologati nelle fondamenta, a livello dello spirito, del modo di vivere la vita, del modo di pensare. E poi, all'esterno, una diversità di look, di aspetto, eccetera, eccetera, che però diventano variazioni di questo soggetto unico che la scuola promuove. Nell'ultimo lavoro dell'UNESCO, autori come Edgar Morin avanzano su questa linea. Morin ha scritto un testo terribile che si intitola I sette saperi necessari all'educazione del futuro e arriva a dire letteralmente che l'oggetto della scuola dei secoli XXI, XXII e XXIII sarà quello di operare una riforma planetaria della mentalità. Questo libro, che in pratica è stato tradotto in tutte le lingue, che porta il patrocinio dell'UNESCO, sta già progettando un ordine educativo mondiale, curriculum, argomenti, programmi che seguono le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della stessa UNESCO, di alcuni tecnocrati, di modo che in tutto il mondo si studieranno sostanzialmente le stesse cose e allo stesso modo, mediante una pedagogia bianca interculturalista.
Es injusto definirlas en negativo como analfabeto o ágrafo, sino como
è ingiusto definire le altre culture, specie quelle orali, in negativo, come culture analfabete. Non sono così, sono culture orali, corrispondono a una forma di riflessione, di pensiero, a una struttura della personalità altra, distinta, perfino ad un altro stile di vita. Pertanto, nella misura in cui alfabetizziamo, quel che stiamo facendo è eliminare un esemplare umano, un tipo umano, un tipo d'uomo che non esiste più. Stiamo riducendo la biodiversità umana. Non solo non stiamo facendo alcun favore a nessuno, ma impoveriamo una cultura che inoltre può avere dei valori etici che noi occidentali abbiamo perduto. Diceva Bakunin che la storia dell'uomo è la storia di innumerevoli massacri con milioni di morti, migliaia di morti in nome di un'astrazione qualunque, di un concetto qualunque, di una chimera, di un ideale. Abbiamo ucciso per lo Stato, per Dio, per la patria, uccidiamo per la democrazia, per lo Stato di diritto. L'uomo orale non adopera astrazioni, non adopera concetti, il suo pensiero è situazionale, operazionale, concreto. Pensa perché fa delle cose, ha un pensiero perché compie delle azioni, è capace di fare male, è capace di uccidere, ma sempre su scala limitata. Può uccidere il suo vicino in una disputa, però non uccide in massa per una chimera o un'astrazione che è lontana dal suo orizzonte di vita. Inoltre, quest'uomo orale è molto più comunitario, perché la riflessione orale ha bisogno dell'altro. Noi pensiamo da soli, leggiamo da soli. L'uomo orale, per pensare, ha bisogno dell'altro, che gli porti degli argomenti, delle tematiche. È così anche per esprimersi. Perciò la scrittura è un fattore di forgia dell'individuo. Noi ormai siamo degli individui a un livello quasi insopportabile, siamo puri individui. E la stampa, la scrittura, ci hanno aiutato in questo cammino. Leggere in solitario, scrivere in solitario. L'uomo orale è al riparo da questo processo di creazione di individui. Diceva Andrejk, quel che non si saprà mai è il tempo che ci è voluto all'uomo per forgiare l'individuo. Io penso sempre che nella cultura dell'oralità non esistono individui, ma che ogni singolo essere è una fibra della comunità. Si arriva all'individuo attraverso dei percorsi che passano per il gruppo. È un po' difficile capirlo per noi occidentali che partiamo sempre dall'io, dall'ego, però lo si può vedere ad esempio se ci si sposta in Sud America, nel mondo indigeno. C'è una priorità ontologica, epistemologica del noi, della comunità. Questa è una cosa che in un certo modo la scuola che si basa sull'alfabeto censura, elimina.
Puoi spiegarci meglio il parallelo che hai fatto prima fra il professore, come lo intendi tu, e la figura di Elio Gabalo?
Uso come modello Elio Gabalo che relata Antonin Artaud nel suo libro.
Adopero come modello Elio Gabalo di cui narra Antonin Artaud nel suo libro sull'anarchico incoronato, l'imperatore che agisce come un anti-imperatore e provoca una specie di sovversione morale, attenta contro tutti i principi della realtà dell'impero e in un certo senso la distrugge dall'interno. Elio Gabalo si veste da prostituta e si vende per 40 centesimi nei templi cristiani e per la strada. L'imperatore, che Dio, si prostituisce e elegge i suoi deputati, i suoi ministri, in base alle dimensioni del loro pene. Inizia un programma di castrazione dell'aristocrazia, arringa il popolo. Una lotta, diciamo, artistica, poetica, che forse ha a che fare con la pazzia e che distrugge il principio di realtà. Per me sarebbe questo l'obiettivo di un anarchico nella scuola, un percorso autodistruttivo come Elio Gabalo, che ha come obiettivo finale l'abbandono.
Questa sarebbe la lavoro, in mia opinione, di un anarchista nella scuola. Un recorrido autodistruttivo come Elio Gabalo, che tiene un punto finale che sarebbe l'abbandono.
Comiendo suri, ay, 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 comiendo suri, ay, ay, ay.